Io direi di cominciare il Consiglio Comunale con l'appello. Prego la parola alla Cappi.
Allora facciamo l'appello. Diacci Enrico. Sì. Bacchelli. Presente. Diacci Marzia. Fabbri. Presente. Fracavallo. Presente. Galiotto.
Assente, non verrà.
Grossi. Martinelli. Montanari. Tioli.
Tioli certo. Sì.
Turci. Zanardi. Ferrari. Olivetti. Rossi. Zenoni. Bonatti. E Semeghini. Ok.
Abbiamo un problema con un cavo. Bene, io passerei la parola al sindaco Diacci. Prego, sindaco.
Grazie, buonasera a tutti. Pensavamo di iniziare questa serata di trattazione del bilancio con la lettura della relazione, di una breve relazione della Giunta Comunale. Il filo conduttore del bilancio 2019 si ispira all'elemento principale del nostro programma: l'interazione tra la comunità ed il proprio comune. I passaggi chiave che nei prossimi mesi articoleremo sul territorio saranno sperimentazioni per organizzare nuove forme di cittadinanza attiva e della rappresentanza organizzata per la partecipazione civica e nelle scuole tramite il Consiglio dei ragazzi e la crescita del volontariato sul territorio. Il 2019 inoltre sarà un anno di forte sostegno all'economia locale, in quanto si attiveranno contemporaneamente diversi bandi sia regionali che comunali, dedicati alle attività economiche e all'occupazione. Nello specifico, il bilancio di previsione 2019 comprende circa 14 milioni di euro di risorse al netto dei trasferimenti per i cittadini terremotati e sostiene le spese necessarie al funzionamento di tutti i servizi pubblici, promuovendo contemporaneamente quasi 7 milioni di euro di investimenti. Questo risultato acquisisce ulteriore valore in quanto è realizzato in concomitanza al lancio di numerosi nuovi progetti, confermando un progressivo abbassamento del tasso di indebitamento. Amministrazione interattiva, servizi digitali e smart city. Proseguono a pieno regime il progetto Filo Diretto e i programmi dell'Agenda Digitale, in particolare per la diffusione della banda ultralarga su tutto il territorio comunale. Sono previsti per l'anno in corso diversi interventi, dalla riedizione del progetto Pane Internet, dedicato all'alfabetizzazione digitale, alla pubblicazione dei nuovi siti web, sia del comune di Novi di Modena che delle Terre d'Argine, rivisti sia nella parte grafica che nei contenuti, per garantire il rispetto delle normative nazionali e l'omogeneità con gli altri siti dell'Unione. Grande rilevanza è stata data anche alla mobilità elettrica, con l'installazione di 6 colonnine di ricarica, 3 comunali e 3 in convenzione con Enel X, e con l'acquisto della prima autovettura comunale completamente elettrica. Per l'economia è in uscita un bando regionale di euro 35 milioni a fondo perduto per la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici. A tale opportunità aggiungiamo un ulteriore fondo comunale di euro 40.000 dedicato al commercio di vicinato per le attività che non rientrano tra quelle beneficiarie del fondo regionale. Confermato anche il bando di euro 40.000 a fondo perduto come sostegno dell'occupazione, deliberato nel 2018 con risorse disponibili nel 2019 fino all'esaurimento dei fondi. In modo analogo al 2018 sono previsti fondi per la promozione del territorio, delle attività agroalimentari a chilometro zero e per il cicloturismo. Partecipazione attiva. Grande impegno per la realizzazione del progetto Frazioni al centro del bilancio, dove sono stati stanziati 40.000 euro sia per realizzare nuovi progetti e interventi proposti dai partecipanti, sia per l'attivazione di gruppi locali di cittadini finalizzati a strutturare nel tempo rapporti di confronto con l'amministrazione. Volontariato cittadino. Oltre agli strumenti già esistenti per l'adozione delle aree verdi pubbliche, si farà uso del progetto Voci. Tale iniziativa, promuovendo le attività di singoli individui che intendono collaborare a compiti di interesse sociale, coordina le diverse attività di volontariato presenti nei nostri 3 centri per creare sinergie e ottimizzare le risorse a disposizione. L'obiettivo è di rendere più accoglienti gli spazi in cui ci incontriamo ed aggiungere valore ai luoghi a noi vicini. L'istruzione è un altro grande tema su cui l'amministrazione si spenderà, lavorando per mantenere la progressiva riduzione delle rette dei nidi, dei trasporti scolastici ed erogando contributi a sostegno delle attività scolastiche per le gite, per i progetti e gli interventi di prevenzione. Sono inoltre previsti laboratori presso il PAC per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e proposte formative per mamme e papà a sostegno della genitorialità. Previsti anche quest'anno contributi per il prescuola, per il centro estivo, per le attività a fine orario scolastico e lo stanziamento di fondi per le famiglie con bambini in difficoltà. Sul tema della cultura ripartirà dal mese di aprile, in continuazione con il 2018, il progetto Novi Cult 360, per il quale è stato richiesto un finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Teatro di strada, realizzazione di concerti, reading, letture si alterneranno negli spazi pubblici e nelle sale dei 3 centri. Gli obiettivi del percorso sono promuovere la cultura come elemento di qualificazione del territorio e come strumento di cittadinanza attiva. La biblioteca si arricchirà di nuove sezioni e di nuovi progetti, pur mantenendo in essere i servizi finora proposti. L'apertura di un servizio di prestito di videogiochi per console e la riedizione del corso di scrittura e lettura colgono due importanti esigenze espresse dagli utenti. Per quanto riguarda i rapporti con l'associazionismo, oltre a confermare tutte le convenzioni in essere, prosegue l'erogazione dei contributi straordinari sul tema della sicurezza. Si segnala inoltre che l'abbassamento delle tariffe di noleggio delle sale comunali, applicato nel 2018, ne ha aumentato l'utilizzo senza comunque ridurre l'incasso complessivo. Per le pari opportunità si tratterà di implementare e consolidare le attività dello spazio donne grazie anche al progetto Tappeto Narrante in Lingua, realizzato da mamme straniere e nato da una collaborazione tra pediatria, biblioteca e assessorato alle pari opportunità. Sul tema giovani e sport proseguirà la gestione dei centri giovani di Novi e di Rovereto sulla Secchia grazie a convenzioni con cooperative e a contributi ad associazioni per la promozione di momenti di sostegno allo studio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Inoltre, l'offerta educativa si arricchirà di un nuovo progetto per la promozione della pratica sportiva con il progetto Muoviti Muoviti, dedicato alle scuole dell'infanzia e alle primarie. Ambiente. Si prosegue con l'erogazione dei contributi ai privati per la riduzione dell'amianto, mentre sono previste manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree verdi per un importo particolarmente significativo, pari a 168.000 euro. Anziani e fragili. Sono i due grandi protagonisti per il 2019, il centro diurno e il care residence. Il primo già attivo nel 2018, mentre il secondo in fase di partenza. Proprio in questi giorni sono in corso i primi inserimenti negli appartamenti protetti. I lavori per la ricostruzione anche della casa di residenza per anziani procedono rapidamente e la fine delle opere edili è prevista entro l'estate. In conclusione di questa breve relazione della Giunta Comunale, il capitolo investimenti. Le risorse ammontano a 6.850.000 euro, di cui 5.500.000 circa provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, quale contributo alla ricostruzione pubblica, e 1.350.000 circa da risorse proprie, di cui 400.000 quale ulteriori fondi per la ricostruzione. Le principali novità riguardano la mobilità elettrica, come già detto, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, l'installazione di nuove telecamere di sicurezza su tutto il territorio, come progetto dell'Unione Terre d'Argine, la conferma della realizzazione del nuovo centro del riuso, il rifacimento di parte della copertura del cimitero di Novi e l'inizio dei lavori esterni di manutenzione straordinaria per rendere davvero definitive le scuole di Novi. La riqualificazione della piazza di Novi di Modena partirà entro la primavera, con la realizzazione del primo stralcio di lavori, mentre per la piazza di Rovereto è iniziato lo studio per il progetto di fattibilità tecnico-economica. Continua inoltre la proficua collaborazione con le province di Reggio Emilia e Modena per la promozione della realizzazione di una variante a sud dei centri di Novi di Modena e Rolo, finalizzata al collegamento delle due zone industriali tramite l'adeguamento della viabilità esistente, su ipotesi di finanziamento da parte di Autobrennero SPA. Grazie.
Grazie Sindaco. Io adesso elenco l'ordine del giorno, i 5 punti dell'ordine del giorno. Il primo punto è piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021 con l'approvazione. Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 dell'articolo 21 del DLSG numero 50/2016 e SSM. Sono tutte sigle. Vabbè. Terzo, approvazione del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale. Quarto, l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019 e quinto, approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. Si tratteranno tutti insieme e chiamo qui a parlare la dottoressa Roberta Mussini e il dottor Mantovani, revisore dei conti. Grazie.
La parola a Fabri Mauro.
Allora, ci siamo organizzati in questo modo. La dottoressa spiegherà i primi atti che sono previsti all'ordine del giorno e dopodiché, dopo una sua trattazione tecnica, farò un piccolo, diciamo, una piccola precisazione di natura più politica e poi dopo apriremo il dibattito. Do la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera. Abbiamo la trattazione dei 5 punti assieme è fatta assieme in quanto i primi 3, che sono il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021, che non prevede comunque nessuna alienazione, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale sono gli strumenti di programmazione che vengono richiamati anche all'interno della nota di aggiornamento al DUP 2019 e sono gli strumenti di programmazione propedeutici all'approvazione del bilancio. Come vi dicevo, il piano delle alienazioni non prevede nessuna alienazione in questo momento. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è il primo anno che viene preparato, in che praticamente sono tutti gli acquisti di beni e servizi che verranno, la previsione degli acquisti di beni e servizi che verranno effettuati nel 2019 e nel 2020, il cui contratto complessivamente per gli anni per cui verrà stipulato supererà i 40.000 euro. Quindi per poter acquistare beni e servizi noi dobbiamo avere all'interno del programma biennale questo elenco. Il programma triennale è il programma triennale dei lavori pubblici che noi conosciamo, nonostante comunque le modifiche normative, che viene allegato appunto all'apposita delibera del settore tecnico. L'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019. Il documento unico di programmazione è stato approvato dalla giunta comunale in luglio e presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio. Dopodiché il 26 settembre 2018 è stato approvato. In questa fase sono modificati, diciamo, tutti i dati contabili riportati all'interno del documento unico di luglio. Sono state effettuate tutte le modifiche della parte normativa, in quanto dopo l'approvazione della legge di bilancio e comunque di tutte le norme che sono variate nel frattempo, e sono riportati gli strumenti di programmazione, sono richiamati, diciamo, gli strumenti di programmazione necessari all'approvazione del bilancio. Queste sono fondamentalmente le modifiche che sono state effettuate al DUP approvato in settembre. Se voi avrete modo di sfogliare questo documento, trovate con un post-it in giallo tutte le parti che sono state cambiate. Possiamo passare adesso all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. Il punto è stato illustrato in modo dettagliato in commissione e pertanto cercherò di essere abbastanza breve, diciamo, nell'esposizione. Allora, la legge di bilancio permette di non ha più ha tolto il blocco delle tributi e delle tariffe. Nonostante questo, l'ente, l'amministrazione, ha scelto di mantenere immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi. La legge di bilancio ha anche sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016, cioè dell'ex patto di stabilità e dell'ex pareggio di bilancio, diventato poi pareggio di bilancio. Quindi le uniche regole che rimangono oggi e che sono da rispettare sono le regole imposte dell'equilibrio di bilancio, cioè l'equilibrio della parte di competenza del bilancio, entrate meno spese uguale a zero o maggiore di zero, chiaramente. Il termine di approvazione del bilancio di previsione era stato inizialmente posticipato il 28 febbraio e oggi, con successivo decreto del Ministero, è stato posticipato al 31 marzo. L'equilibrio di bilancio per l'annualità 2019 è garantito applicato avanzo di amministrazione vincolato presunto per circa 1.081.000 e FPV entrata per la parte investimenti pari circa 312.000 euro. La parte corrente è composta da circa 8.613.000 di entrate correnti, 176.000 circa di avanzo vincolato presunto, a cui togliamo 192.110 euro che vanno a finanziare la parte investimenti, per un totale di risorse in entrata di circa 8.598.000 e che finanziano 7.806.000 circa di spesa al titolo primo e circa 791.000 di spesa al titolo quarto, che sono il rimborso, la quota capitale per il rimborso dei prestiti ancora in essere. La parte investimenti del bilancio, invece, i numeri della parte in conto capitale sono circa 312.000 di fondo pluriennale vincolato in entrata, 5.806.000 l'entrata al titolo quarto, 905.000 circa di avanzo di amministrazione vincolato presunto, 192.110 delle entrate di parte corrente di cui ho detto prima, totale entrate in parte in conto capitale 7.216.000 e pari spese 7.216.000. Per quanto riguarda le entrate tributarie, passiamo direttamente all'IMU. L'IMU, il gettito di competenza, è stato stimato nell'esercizio 2019, fermo restando le aliquote presenti già nel 2018, ferme già dal 2014, è stato stimato in 1.895.000 come gettito di competenza, più 76.000 come gettito degli incassi degli anni precedenti, per un totale 1.971.000. La TASI invece di competenza dell'esercizio 2019 è stata stimata in 38.000 euro. Il recupero evasione si conferma l'importo uguale a quello dell'assestato 2018, che sono 300.000 euro di violazioni IMU, 5.000 euro in meno. Le violazioni sono uguali, le violazioni IMU sono 5.000 euro in meno rispetto all'assestato 2018, le violazioni TASI, per un totale di 315.000 euro, con un fondo crediti dubbi esigibilità per legge pari a 133.000 euro. Quindi l'importo netto che si prevede che si ha a bilancio per le violazioni è pari a 181.000 euro. Per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, si conferma l'importo del 2018, che comunque è maggiorato per effetto della contabilizzazione degli anni passati che erano stati cancellati. Si conferma la TOSAP uguale all'assestato 2018, si conferma nello stesso modo la pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, si incrementa il contrasto all'evasione fiscale con segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate portandolo a 20.000 euro. Viene confermato, grazie all'articolo inserito nella legge di bilancio, il fondo di solidarietà comunale. Con la legge precedente avremmo dovuto avere una riduzione, invece questa legge di bilancio ce lo conferma uguale all'importo del 2018, che è 2.125.000. Abbiamo iscritto a bilancio IMU immobili inagibili pari a 625.000 euro, che è il trasferimento compensativo che ci arriva dallo Stato in quanto l'IMU, gli immobili inagibili, non i titolari di immobili inagibili non sono tenuti a versare l'IMU. Complessivamente noi avevamo scritto IMU immobili inagibili nel 2017 per circa 1.210.000 e nell'esercizio 2018 1.036.000. Il fondo di riserva iscritto a bilancio è pari a 60.000 euro, che è pari allo 0,77% del titolo primo della spesa. Le spese correnti sono titolo primo, come dicevo prima, 7.806.000 circa, titolo quarto rimborso prestiti 791.000, totale 8.598.000. L'indebitamento, la previsione del... Allora, per quanto riguarda l'indebitamento, la legge di bilancio ha previsto anche per il 2019 la possibilità di sospendere le rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti date al MEF. In questi giorni è uscita anche la delibera della Cassa e quindi c'è questa, che è stata quindi data la conferma in questi ultimi giorni, ci sarebbe la possibilità di non pagare le rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti per il 2019. L'amministrazione però ha scelto, cioè in questo momento l'abbiamo iscritti a bilancio, diciamo, perché nel momento in cui abbiamo approvato gli schemi non era ancora uscita la delibera della Cassa Depositi e Prestiti. Iscrivendolo a bilancio noi abbiamo quindi un indebitamento a fine 2018 pari a circa 5.391.000. A fine 2019 diventerà 4.600.000 e quando saremo al fine 2021 diventerà 2.980.000. La restituzione delle rate che dovranno essere fatte in questi anni, delle rate sospese, è pari complessivamente a 1.568.000. Il limite di indebitamento, che comunque deve essere inferiore al 10% per poter contrarre nuovi mutui, per il comune di Novi di Modena è pari a 0,616.672%, quindi 0,6172%. La tabella dell'avanzo presunto presenta una stima di avanzo pari a 5.280.000 euro circa, di cui 1.904.000 di avanzo vincolato e di questo 1.081.000 è stato applicato al bilancio, di cui 905.000 circa, come dicevo prima, alla parte investimenti e 176.000 circa alla parte corrente. Per quanto riguarda la parte investimenti, abbiamo nel 2019 iscritto risorse proprie pari a circa 187.000 euro, risorse di terzi pari a circa 5.555.000 euro e risorse di parte corrente pari a 192.110 euro, per un totale di 6.840.000 euro, che sono praticamente lo stesso importo che trovate in spesa negli investimenti. Una precisazione: al titolo 2 della spesa voi troverete un importo più alto, che ho citato anche precedentemente, per la parte investimenti, che è 7.216.000 circa, perché sono ricompresi anche gli impegni reimputati con il riaccertamento ordinario dei residui 2017 pari a circa 63.000 euro e gli importi che sono finanziati dal fondo pluriennale vincolato in entrata pari a 312.000 euro. Io ho concluso.
Io a questa trattazione più tecnica vorrei aggiungere tre elementi di informazione e di approfondimento. Sicuramente un primo aspetto che ci tenevo a chiarire è quello relativo alle tempistiche con cui arriviamo all'approvazione, a votare l'approvazione del bilancio 2019-2021. Siamo tutti a conoscenza di come sia stato lungo e travagliato il percorso della legge di bilancio 2019 approvata dal governo solo alla fine del 2018. La verifica di una risorsa in particolare ha richiesto un lungo periodo di confronto con l'amministrazione della nostra regione e con i rappresentanti di numerose forze politiche al governo, tra cui anche forze di opposizione. Mi riferisco a quella che è stata definita prima come IMU inagibili, quindi il contributo che viene riconosciuto ai comuni del cratere laddove ancora abbiamo degli immobili che sono esclusi dal versamento dell'IMU. Questa risorsa, assieme ad altre, è specificatamente dedicata ai comuni colpiti dal terremoto del 2012, è stata inizialmente oggetto di un ordine del giorno sottoscritto dai consiglieri dei due gruppi ancora allora presenti in consiglio, noi Lista Civica insieme al centro-sinistra. In seguito, sostenuta da un incontro tra i sindaci del cratere e le rappresentanze politiche delle forze politiche di maggioranza e di minoranza. Infine, sostenute anche da una fitta rete di relazione con Regione e Governo, azione questa che non è stata sempre visibile, ma vi assicuro che è stata perseguita in modo tenace e continuativo. Il risultato è che l'insieme di queste azioni, proveniente anche dai numerosi comuni del cratere e dalle diverse forze politiche, ha portato un documento di conferma ufficiale che è pervenuto a noi in data 28 novembre 2018. Quindi fino ad allora avevamo l'incertezza su quello che poteva essere questo importo, che abbiamo stimato a bilancio per un valore di 625.000 euro. Per darvi un'idea di cosa significhi tale importo per il nostro comune, se consideriamo l'importo complessivo delle nostre risorse al netto dei trasferimenti, delle partite di giro e delle risorse destinate esclusivamente alla ricostruzione, possiamo ritenere che grosso modo poco più del 7% è coperto da questa risorsa, che quindi è chiaramente una risorsa necessaria alla quadratura del bilancio. Detto questo, volevo precisare che nel corso degli incontri pubblici, sono stati tre che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato una modalità descrittiva attraverso delle diapositive di approfondimento che non ho voluto ripetere in quanto sicuramente avrebbero appesantito e allungato la serata. Vorrei di queste diapositive, di questi temi, riportarne uno solo. L'importo complessivo dei trasferimenti iscritti a bilancio per completare le opere pubbliche della ricostruzione è di circa 27 milioni di euro. Quindi se noi facciamo la somma di tutti quelli che sono gli investimenti previsti nei prossimi anni, 27 milioni è l'importo complessivo. A questo occorre aggiungere le opere non coperte da finanziamento, quali ad esempio le piazze di Rovereto e Sant'Antonio, e dobbiamo inoltre ricordare che gli edifici ricostruiti sono contenitori vuoti e che quindi necessitano di mobili, impianti, attrezzature, costi di gestione. Ricordiamoci infine che parliamo di opere pubbliche che si svilupperanno nel corso degli anni e che pertanto i relativi costi potranno anche avere modifiche ed aggiornamenti. Quindi io ad oggi posso pensare che la ricostruzione possa facilmente superare la cifra complessiva di 30 milioni di euro. Questa riflessione conduce inevitabilmente a due tematiche: mantenere delle risorse disponibili per la gestione dei costi non coperti dal finanziamento della Regione e iniziare un percorso di studio per trovare nuove modalità di gestione e manutenzione di un patrimonio che crescerà man mano nel tempo. Questo secondo me è un tema che ci accompagna anche in modo trasversale, minoranza e maggioranza, su cui sarà bene ragionare. E concludo questo intervento informandovi di un atto che è dovuto. Cioè, noi questa sera avevamo presentato un emendamento. Allora, questo nasce da un atto del Ministero dell'Interno che in data 10 gennaio 2019, in particolare l'articolo 1, commi 107 e 114, legge 30 dicembre 2018, numero 145, nel quale si attribuivano risorse aggiuntive ai comuni fino a 20.000 abitanti. Quindi nel nostro caso particolare è stato previsto un contributo di euro 100.000 da destinare a opere di messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Il decreto prevede regole stringenti sulle modalità e tempistiche degli interventi previsti, pena la decadenza stessa del contributo. Quindi segnalo che nel nostro caso è stata verificata l'ammissibilità dell'intervento tramite domanda scritta al Ministero e che l'intervento ha criteri di massima urgenza perché richiede l'inizio dei lavori entro il 15 maggio. Ricordo sempre pena decadenza del contributo. Vi leggo quello che dice l'articolo 5 del decreto. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, di cui il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33, sottosezione opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Allora, accade che negli ultimi 10 giorni sono uscite nel sito del Ministero alcune FAQ di chiarimento su quello che è il procedimento tecnico che dovremo seguire. Siccome noi siamo non nella casistica di chi ha già votato il bilancio e quindi abbiamo riscontrato che in alcuni casi esistevano delle incertezze, in quanto comunque deve essere una inserita bilancio in modo tale che si differenzi da quello che è il bilancio di previsione 2019. Non abbiamo avuto in tempo utile risposta dal Ministero, ragione per cui abbiamo deciso di ritirare l'emendamento e per questo abbiamo inserito nel prossimo Consiglio invece una voce di variazione. Questo per darvi ragione tecnica del motivo per cui avete trovato un ordine del giorno con una variazione di bilancio che sarà specificatamente dedicata esclusivamente a questo intervento. L'articolo 5 indica anche di specificare la destinazione, che era qua. Il nostro emendamento. Quindi per completare l'obbligo richiesto era indicato nell'emendamento che il nuovo lavoro pubblico è relativo al rifacimento delle recinzioni esterne della scuola di infanzia di Nove di Modena e della scuola di infanzia Nido di Rovereto sulla Secchia, in quanto si tratta di recinzioni obsolete e basse che non garantiscono la sicurezza. Quindi con questo noi diamo risposta all'articolo 5 e procederemo nel prossimo bilancio, nel prossimo Consiglio invece alla variazione di bilancio.
Grazie. Se ci sono dei chiarimenti da chiedere. La parola Marina Rossi, centro-sinistra. Prego.
Arrivo. Ok. Volevo chiedere un chiarimento alla pagina 21, dove vediamo della nota integrativa, dove vediamo i proventi e servizi cimiteriali aumentati quasi del doppio rispetto all'assestamento 2018. Quindi l'assestamento 2018 sono a 64.500, sono quasi raddoppiati nella previsionale del 2019. Quindi mi chiedevo le motivazioni per questo raddoppio e soprattutto da dove provengono questi proventi e chi ce li fornisce questi proventi, se sono i cittadini oppure insomma chi sarà. E poi leggendo nella descrizione a pagina 35 nella tabella con tutti gli interventi sulla parte pubblica, mi sembra di capire che la realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto è praticamente spostata negli anni successivi, quindi dal 2020, perché il grosso delle risorse partono dal 2020, insomma 3 milioni e 3 milioni anche il 2021. E poi mi chiede se così è, insomma chiedo conferma, ma dalle risorse che si leggono in tabella mi sembra di capire questo. E poi dopo mi chiedo sull'Arci di Rovereto, siccome vedo i fondi nel 2020, l'intervento di ricostruzione della sede, se è stato oggetto di qualche percorso di partecipazione oppure si pensa a una riqualificazione dell'esistente. Poi mi chiedo chi andrà nell'edificio, però vedo che quindi si realizzerà tutto nel 2019, perché le risorse non sono spostate negli altri anni. Quindi da quello che mi sembra di capire si iniziano i lavori quest'anno e si terminano quest'anno, perché altrimenti forse dovevamo spostare prima le risorse.
Grazie.
Per quanto riguarda i cimiteri, si tratta di operazioni straordinarie sui cimiteri che erano già iniziate nel 2018, che comportano maggiori spese e anche maggiori entrate. Le entrate sono comunque superiori a quelle che sono le spese con un elemento positivo. Sono quindi operazioni conseguenti alla scadenza del contratto di concessione, che sono appunto iniziate nel 2018, e si prevede che possano concludersi nell'esercizio 2020. Quindi nel 2020 c'è praticamente al momento è previsto solo per una parte dell'anno, il 2019 invece per tutto l'anno sono previste queste operazioni straordinarie.
Esattamente quali sono queste operazioni straordinarie e soprattutto da dove arrivano i proventi? Perché comunque sono raddoppiati, quindi mi chiedo da dove provengono.
I proventi derivano dai cittadini, da chi ha comunque i propri cari nei cimiteri.
Sì, sono comunque operazioni di estumulazione in particolare che copriranno questo periodo e che quindi hanno, diciamo, un onere che a fronte dei costi dà comunque un maggiore ritorno all'amministrazione. Comunque sono attività di estumulazione.
La parola a Diacci Enrico per il polo scolastico.
In merito alla richiesta di chiarimenti sul polo scolastico di Rovereto, le risorse sono distribuite sugli anni successivi, in quanto in questo momento è in corso la progettazione definitiva esecutiva dell'opera. E quindi presumibilmente dovrebbe andare a gara europea comunque entro l'anno, e la gara europea non sarà sicuramente completata nel 2019, per questo che le risorse effettive di spesa sono state spostate negli anni successivi, confidando che i lavori possano iniziare a inizio 2020, insomma, quindi che effettivamente dopo aver espletato la gara europea i lavori possano essere effettuati 2020-2021.
Per quanto riguarda l'ARCI, passo a te. Parola Fabri.
Cioè, io posso solo dire che la tempistica è stata definita dall'ufficio interventi pubblici, quindi le date che vedete sono aggiornamenti che man mano riceviamo e quindi loro, insomma, l'ufficio prevede di poter mettere a gara entro l'anno la realizzazione della sede. Penso che questo non coincida con i tempi del lavoro, ma semplicemente con la predisposizione della gara d'appalto. Dopodiché
Allora, per quanto riguarda questo, noi abbiamo già avuto 50.000 euro. Allora, l'intervento era già stato iscritto nel 2018 per 50.000 euro che erano stati anche incassati, e che erano i 50.000 euro di anticipo da parte della Regione per la progettazione, per l'incarico, diciamo. Dopodiché, comunque non è stata ancora effettuata, viene effettuata adesso, e l'intervento è stato iscritto tutto nel 2019. Non è stato previsto un FPV in quanto i contributi della Regione solitamente vengono iscritti in entrata, se non incassati, nel momento in cui viene iscritto la spesa. Allora, al momento l'abbiamo ipotizzata sul 2019, poi vedremo un attimo come si evolverà la situazione e nel caso poi con successive variazioni sposteremo l'entrata alla spesa. Al momento l'ufficio tecnico ci ha dato queste tempistiche.
Bene, prego Olivetti.
Cioè, però scusate, ci state dicendo che avete iscritto un intervento di 1 milione di euro, cioè, e non sapete effettivamente cosa ci vorrete realizzare? Cioè, perché la nostra domanda era questa, cioè, a fronte di un intervento di 1 milione di euro, quale sarà il destino di quell'edificio? Cioè, forse non ci siamo spiegati bene. Poi che possa andare avanti la progettazione per ragioni tecniche, ma queste sono ragioni tecniche, l'ho capito, però ci state presentando un bilancio in cui ci state dicendo che nel 2019 ci sarà un intervento su quell'edificio da 1 milione di euro. Cosa ci farete?
Passo la parola a Bacchelli Susanna.
Allora, siamo assolutamente tenuti a fare manutenzione sugli edifici pubblici, E cioè non si può lasciare andare in malora una proprietà del comune. Allora, abbiamo i fondi per metterla a posto, bisogna che la mettiamo a posto. È lo stesso discorso del teatro, di qualunque altro edificio, della bocciofila. Non è obbligatorio decidere prima che cosa ci facciamo, è obbligatorio sistemarli, perché altrimenti lasciamo andare in malora quello che è un edificio pubblico di proprietà pubblica e facciamo dei danni al patrimonio pubblico. Avendo a disposizione dei fondi per sistemarli, li dobbiamo sistemare. Poi successivamente vedremo cosa farci, ma per il momento è assolutamente prioritario metterli a posto, altrimenti facciamo più danno che utile, che non scherziamo.
Bene, altre domande oppure apriamo una discussione se c'è chi vuole cominciare? Qualcuno vuole prendere la parola? La parola a Zenone Dario, centro-sinistra, prego.
Sì. Buonasera a tutti. Ma più che altro io vorrei fare qualche domanda anche sugli interventi che sono stati fatti prima, di delucidazione, perché mi è venuto qualche dubbio, nel senso che io francamente poi non ho la pretesa che lo sappiate voi stasera, perché nessuno l'ha fatta, spero per loro di no, quanto costa un'estumulazione, perché... mi chiedo se uno ha, immagino, insomma, i cimiteri, le famiglie sono quelle che sono in questo comune, cioè se uno si trova in un anno di 4 o 5 cari da fare questo intervento, vedendo le cifre lì che sono raddoppiate, cioè nel senso, non so se vi siete preoccupati del fatto che le famiglie si trovano delle spese importanti tutte insieme, anche in un momento che sappiamo purtroppo non felicissimo per nessuno, quindi anche perché semmai si trovano dei parenti lontanissimi, anche semmai delle famiglie giovani con dei bimbi che si trovano delle spese improvvise, non calcolate, credo che sia una cosa importante da valutare sicuramente, perché se le cifre sono quelle che vediamo sul bilancio, cioè speriamo che mi buttino nel secchio quando è ora, ma poi io francamente, io sul fatto, guardate, ve lo dico perché ero presente anche all'incontro per quanto riguarda l'Arci di Overetto quando ero amministratore, e visto che sono state fatte altre scelte poi nella ricostruzione degli edifici, ma ci tengo a dirlo, vabbè, purtroppo sono edifici terremotati, quindi cioè, ci teniamo tutti che vengano ricostruiti, non è che vogliamo che vengano demoliti e lasciati lì, ci mancherebbe, ma non è quello il discorso, è che secondo me in qualsiasi proprietà pubblica, se si fa un intervento di ricostruzione, va fatto in base a quello che viene fatto all'interno, perché? Perché qua se viene fatta una sala civica viene fatta così, se viene fatta una biblioteca viene divisa in stanze perché va a studiare, cioè non si può fare, secondo me, un intervento di quel tipo lì senza sapere cosa si va a fare dentro, perché se ci andiamo a fare, non so, una discoteca va fatta insonorizzata, se va fatta una piscina va fatta la vasca interna, non lo so, mi sembra una roba, cioè nessuno dice che va demolito quello che non è stato ricostruito, poi purtroppo beh, è inagibile, non è che cioè, va in malora da un anno all'altro, ce ne abbiamo di cose che stanno andando in malora, ma non è quello il discorso, nessuno vuole perdere la proprietà pubblica, ci mancherebbe, però insomma, secondo me è giusto condividere, visto che con la partecipazione insomma, abbiamo dei precedenti importanti, secondo me quella è un'occasione, visto che c'è uno stabile che non si sa come utilizzare, coinvolgere i cittadini o anche chi lo utilizzava in precedenza, che era l'Arci di Rovereto, insomma chiedendo anche cosa si va a fare lì, perché non lo so, mi sembra una roba così tanto scontata che, cioè, come risposta io condivido il fatto che non va fatta decadere, però non mi venite mica a dire che viene fatto un progettatore senza sapere cosa ci va dentro, perché mi sembra una roba, non lo so,
Ok, grazie. Qualcun altro? Qualcuno vuole rispondere? Niente, qualcun altro? Casomai le risposte. Prego, Marco Ferrari, centro-sinistra.
Io mi definisco uno stradino, no? Perché vedo circa 100.000 euro per la manutenzione delle strade e come già ho fatto notare altre volte ci sono strade veramente in condizioni non da comune del nord, forse da Africa centrale, parliamo di Via Lame e parliamo di Via Faiani, Via Lame in modo particolare, capisco che sia un intervento oneroso ma con i soldi che sono avanzati grazie all'amministrazione oculata che avete fatto, perché avete veramente speso i soldi bene, però credo che sia necessario intervenire un po' di più su queste due strade. Oltre a questo io ho parlato anche con una commissione, quando vado in giro vedo le strade piene di plastica, i fossi pieni di plastica, ci sono un po' di risorse, mettiamoci insieme, pensiamo a cosa poter fare per pulire la nostra, studiamo un modo, perché veramente abbiamo le strade che fanno schifo, credo, visto che ci sono un po' di risorse, capisco il milione di euro per mettere a posto degli stabili che forse non sapremo neanche cosa si fanno, togliamone un po' da lì e mettiamoli da un'altra parte, investiamoli in cose più utilizzabili tutti i giorni da tutti i nostri cittadini, no? Non so, credo, dico così, da cittadino roveretano avrei piacere che le strade fossero un pochino più curate, che alcune strade fossero più curate, poi capisco sempre, so che la rimanutenzione del manto finché la ricostruzione sarà finita, quando sarà finita, fra 3, 5, 10 anni, poi ci penseremo, ma per adesso abbiamo bisogno di una manutenzione straordinaria, che l'ho sempre detto, ci sono alcune strade veramente in condizioni che dobbiamo fare uno sforzo, metterci una mano sul cuore, tutti dovete voi investire qualche soldino in più in queste cose qua che secondo me contano. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Susanna Vacchelli.
Allora, per quanto riguarda Via Lame, ti rispondo subito, ho avuto un incontro con il direttore della bonifica la settimana scorsa e l'ingegnere responsabile dei lavori della bonifica. Ti dico della bonifica perché lì il problema è legato al canale che continua a franare e quindi mi fa franare la strada. Allora siamo rimasti d'accordo che cerchiamo di capire quale tipo di intervento sia meglio fare, perché quello risolutivo che prevederebbe cementare il canale in aperta non si può fare, insomma è un intervento un po' troppo invasivo per la zona che è. Perciò adesso vediamo di capire se fare un intervento di palificazione come è stato fatto più avanti oppure ampliare il discorso e provare a fare una riqualificazione generale del canale. Lì ho provato a sentire anche in regione se ci fossero dei fondi europei e se riusciamo ad avviare un progetto di quel genere lì. Una volta che abbiamo sistemato e stabilizzato il canale riusciamo ad asfaltare anche la strada e a ripristinarla, però se noi continuiamo, perché so che anche negli anni passati era stato fatto, se tu la asfalti o la sistemi nel giro di poco torna a franare perché il canale non tiene. Allora, è che ci sono andata proprio la settimana scorsa, perciò aspetto che mi chiamino per avere un riscontro sulle verifiche che hanno fatto loro, da lì decidiamo che tipo di intervento fare. Però per il momento l'unica soluzione è quella che abbiamo attuato fino adesso, di mantenere la strada bianca, cercando di fresarla come è stato fatto, di dargli un minimo di stabilità, ma non di asfaltarla di nuovo, perché altrimenti torna ad andare giù. Per quanto riguarda gli interventi sui fossi, quello è effettivamente un grosso problema. Faremo, come l'anno scorso, il 30 di marzo, una iniziativa con il CNN di Novi, quella rientra nell'ambito del puliamo i fiumi, ma da noi è diventato puliamo i fossi, cioè andiamo da Rovereto a Sant'Antonio tirando su appunto tutta la plastica, ma anche un sacco di altra roba, scopriamo di tutto, di più, tegami, abbiamo trovato delle cose anche l'anno scorso. Sì, c'è l'impossibile e è un tipo di intervento che facciamo anche in concerto con le scuole proprio per sensibilizzare quanto più possibile i ragazzi a un'educazione ambientale in modo che essi stessi non solo non sporchino ma ci diano una mano anche a raccoglierlo. In effetti sarebbe una di quelle iniziative da riproporre, se non invece di una volta all'anno, più volte nell'arco dell'anno, ma il problema è che spesso è fatta da volontari e non è così facile, però sì, hai ragione, insomma bisogna che valutiamo anche come intervenire maggiormente sui rifiuti sparsi.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Marina?
Sì.
Passo la parola a Marina Rossi.
Grazie. Solo una considerazione un po' più ampia, più anche politica. Sì, questo è un bilancio sicuramente, cioè che mette in campo tante risorse soprattutto ancora provenienti dalla regione, insomma facenti parte della ricostruzione, perché siamo in pieno della ricostruzione con comunque una promessa elettorale di finire la ricostruzione tra ben 2 anni e mezzo, quasi 3, quindi insomma credo che ci sia anche questa esigenza di accelerare molto i lavori, ed è anche il nostro auspicio come gruppo di opposizione. E mi rammarica un po' non vedere un bilancio cambiato, ecco, questa sorta di cambiamento anche politico tanto atteso, e tanto atteso anche dai cittadini che tutti aspettano. Anche da questo bilancio io sarò limitata, ma non lo riesco a vedere, non riesco a vedere un progetto di respiro ampio, lungo, che vada oltre la ricostruzione pubblica, che vada oltre il terremoto, il sisma e tutte le risorse del sisma. Io vedo tanto accantonamento, un numero enorme nell'accantonamento, nella cifra accantonata, ma in avanzo, ma non vedo che questa è una scelta condivisibile o meno, ma che noi abbiamo già dato il nostro giudizio anche nello scorso bilancio dell'anno passato, ma proprio non vedo una prospettiva politica, un progetto politico, non vedo un orizzonte. Per me tanti progetti che vengono portati avanti, e questo ci fa piacere, l'abbiamo già detto anche lo scorso anno, che comunque quello che era in essere viene portato avanti, ma anche perché si fa fatica a bloccare, perché la macchina della ricostruzione sappiamo anche che va avanti, insomma è ben definita e va avanti anche per suo conto. Chiaro è che più si fanno incontri in regione, più si stringe verso politicamente, più i lavori insomma si accelerano, ecco. Però altro non si vede all'orizzonte, altro non si vede, almeno noi questo non lo recepiamo tantissimo, che è ricostruzione, ma oltre quello la partecipazione, che è comunque un bando regionale e che comunque era stata fatta, si rifarà, perché la partecipazione deve essere diciamo dovrebbe far parte di tutti i comuni, e dovrebbero averlo tutti i comuni tra virgolette come servizio, ecco, cioè non solo i comuni che prediligono questa attività. Però altro non si vede, altro per, mi vengono in mente la parte più debole che possono essere i nostri servizi sociali, altro, va bene che sono in Unione, però noi siamo anche nel Consiglio dell'Unione e c'è anche un aiuto verso i più deboli, anche maggiori risorse, cioè non traspare, ma questo non traspare neanche dalla relazione, non sto parlando di conti, ma sto parlando proprio di linee politiche, cioè anche dalla relazione che ha letto il sindaco, io non l'ho sentito, cioè non l'ho visto, non l'ho sentito, non lo vedo, e mi auspico che arrivi prima o poi questo famoso cambiamento, questa linea politica di cambiamento, che adesso io sinceramente, a parte in qualcosa che credo che sia stato fatto bene, perché i gruppi di volontari sono stati fatti egregiamente bene, è un bellissimo progetto, il volontariato attivo è un grandissimo progetto, poi come ha già detto il consigliere Ferrari e anche ha ribadito anche l'assessore Bacchelli, a volte purtroppo non possiamo fare tutto con il volontariato, non è così, i servizi sono i servizi, i volontari sono i volontari non possono garantirci dei servizi, non devono essere scambiati per servizi, e come diceva anche l'assessore Bacchelli, proveremo a mettere in campo qualcosa di più, nonostante comunque il bellissimo progetto Voci, che secondo me è un grande progetto che spero si ampli e che, non, insomma, che si ampli anche il gruppo di volontari. Ecco, queste piccole cose sì, ci sono, ma io credo che un'amministrazione, soprattutto in un momento critico politico come questo, debba emergere con una visione, e io questa non la vedo. Noi non la vediamo.
Grazie. L'Elisa, eh? Ah, scusa. Passo la parola a Elisa. Elisa Semeghini, prego.
Buonasera a tutti. Dico due parole magari sulla parte sociale in modo da chiarire alcuni elementi, poi magari anche con ulteriori domande. Insomma, sulla parte sociale abbiamo trasferito in Unione circa 800.000 euro e se ne aggiungono altri 400 dal Fondo Sociale Locale, il Fondo Regionale della Non Autosufficienza. Sono stati sull'Unione altri 260.000 euro. Su vari fondi arriviamo a 320.000 euro circa, che abbiamo definito di dividere tra i quattro comuni e che hanno portato a questi 327.000 euro hanno portato a Novi ad avere un'educatrice e un assistente sociale per parte del tempo della settimana. Stiamo parlando di un'educatrice part time e un assistente sociale part time che si dedicano ha delle fette di attività specifiche. L'educatrice si dedica all'inserimento di minori all'interno di attività sociali, mentre invece l'assistente sociale lavora per lo più sul seguire una serie di famiglie che hanno problemi economici soprattutto, nell'individuare progetti di inserimento lavorativo e sociali per i genitori o per uno dei genitori. Nel bilancio che andiamo ad approvare, che verrà però è approvato in Unione, perché appunto, come ricordavi anche tu, no, non lo vediamo qui nel dettaglio, sta nell'altro dettaglio. E forse non sono precisissima con le cifre perché ancora abbiamo qualche, insomma, un paio di settimane prima di avere la versione definitiva. Abbiamo circa 290.000 euro sulla disabilità e quindi disabilità riferita soprattutto all'assistenza adulti e agli inserimenti lavorativi, circa 260.000 euro dedicati agli anziani. Leggo le cifre più importanti. I contributi che fanno riferimento, che è una parte molto consistente, sono circa 400.000 euro, quindi un terzo circa delle somme che sono destinate al sociale, sono destinati a tutti quei contributi più o meno puntiformi, che sono il contributo per pagare la bolletta della luce, per pagare il gas, l'acqua, sostanzialmente per i beni di prima necessità anche, o per pagare visite mediche, che sono contributi nella maggior parte dei casi finalizzati e canalizzati, ovvero dove noi ci sostituiamo all'utente nel pagamento delle bollette in modo di evitare la dispersione, no? È una cosa che già conoscete, insomma, che viene fatta di consueto, insomma, diciamo che abbiamo cercato di spingerla il più possibile, e in parte vengono invece date le famiglie che ne fanno un uso più diffuso, insomma, oramai in via minoritaria. Circa 140.000 euro sono dedicati ai minori e quindi sostanzialmente a un'attività di educazione che viene fatta all'interno della famiglia. Abbiamo poi una serie di aiuti, sono circa 50.000 euro riferiti alla casa e quindi di aiuto nel pagamento dell'affitto o di mediazione dei conflitti all'interno della casa. E altri 60.000 euro circa dedicati all'esclusione sociale. scura. Stiamo, quando parliamo di queste cifre, stiamo parlando sostanzialmente di attività corrente, quindi di ciò che viene fatto quotidianamente. All'interno del budget sociale sono anche presenti una serie di progetti. Chiaramente ci sono anche tutti i costi dell'ufficio di piano, che sono insomma costi abbastanza rilevanti, perché poi il piano di zona insomma è abbastanza corposo dal punto di vista dell'impegno. Sapete che l'anno scorso in Unione abbiamo approvato il primo piano di zona sociosanitario, ancorché la parte sanitaria sia ancora da perfezionare, soprattutto negli importi suddivisi per comune, suddivisi per voce, così come l'avremmo desiderato, insomma. Diciamo che io l'ho visto confezionato perché sono arrivata esattamente un anno fa. Ci tenevo a fare il punto su... me ne hai dato l'occasione, insomma, per fare un intervento. Su sei punti. Uno, vabbè, l'avvio del diurno, già lo sappiamo, l'abbiamo visto, abbiamo fatto l'inaugurazione, tanti sono venuti alla festa di Natale, hanno potuto vedere, insomma, io sono e siamo molto contenti dell'avvio del diurno, perché ASP ha fatto un buon lavoro di inserimento progressivo e non ci siamo ritrovati in altre situazioni che vediamo anche purtroppo in altre strutture, poi di difficoltà e di disagio degli utenti. Il 15 di febbraio vengono inserite al care residence, quindi nei 14 appartamenti, le prime due persone. Vengono inserite 14 persone in 14 appartamenti con una cadenza di due persone ogni 15 giorni. Quindi iniziamo il 15, le prime 8 persone sono già state individuate attraverso una commissione sociosanitaria, parte di queste persone sono conosciute dai servizi, parte no. Nella settimana che è passata e nella settimana che è in corso sono state effettuate le commissioni, saranno effettuate le commissioni per le ulteriori 6 persone. Quindi insomma andare a maggio dovrebbe essere completato l'inserimento. Rispetto alla casa di riposo, alla casa di residenza anziani, di cui conoscete bene, no? Il progetto con i 60 posti accreditati di residenza più i 15 posti dedicati al nucleo demenze. I lavori li vedete, insomma li vediamo tutti, sono in corso abbastanza veloci, dovrebbero essere terminati tra aprile e maggio per arrivare a rispettare, e ne abbiamo un buon riscontro, per arrivare a rispettare la data del 15 maggio prevista da contratto per la richiesta dell'accreditamento. Quindi stiamo già iniziando a lavorare con ASL e con ASP in modo da fare un piano insomma attivo per arrivare all'accreditamento, effettivamente al funzionamento. Anche qua prevediamo un avvio scaglionato, e quindi di avviare con l'estate il primo nucleo di 30, perché la struttura è costituita da due nuclei da 30 e uno da 15 per le demenze, quindi di attivare il primo nucleo da 30, poi successivamente con l'autunno un altro da 30, e nel frattempo vediamo sulle demenze come muoverci, perché poi nel frattempo abbiamo avviato il nucleo Alzheimer al Carpine, a Carpi, quindi insomma è un'altra struttura importante che è stata avviata, accreditata, quello a 18 posti. È stata fatta e bandita una gara per il trasporto sociale, quindi è stato fatto un passo avanti, questo insieme alla scuola, quindi con un lavoro congiunto dei due direttivi molto serrato e molto insomma importante, per dare anche risposta a quelli che ormai erano degli obblighi inderogabili rispetto alla riforma del terzo settore e del testo unico sugli appalti, e quindi è uscita questa gara per il trasporto sociale, tra cui disabili. Finisco, avviamo questo progetto che ci è stato in parte finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, attendiamo la comunicazione ufficiale rispetto agli stili di vita salubri, quindi un progetto che vede una serie di incontri sul movimento, la nutrizione, le dipendenze da fumo e alcol, fatto in collaborazione stretta con ASL e con i medici dell'ASL. Questo anche per dare continuità a quelli che sono i percorsi delle due case della salute di Novi e Rovereto, in modo da non fare attività che prendano poi altri rivoli, insomma, non abbiano una coerenza all'interno della programmazione, fatta anche con le scuole, con l'attività degli 0 e 6 anni, Elisa Montanari ve lo spiegherà meglio. Un progetto che comprende le camminate urbane con anche la rimessa in uso del miglio di corsa qui a Rovereto, che era stato ottenuto con un finanziamento e posato, mentre a Novi abbiamo pensato a un progetto di tipo diverso che faccia girare le persone, camminare le persone per un po' più di strada. Infine stiamo studiando lo sportello sociosanitario in collaborazione con ASL, con i medici di base. Abbiamo la fortuna di avere un medico di base che lo sta progettando, che è il dottor Bacchelli, che lo sta progettando per la Casa della Salute di Carpi, e ci è sembrato, insomma, naturale svilupparlo anche a Novi, dato anche che, insomma, non abbiamo più il CUP. Queste sono le principali novità e punti salienti. Poi, Marina, se servono altri chiarimenti, sono qua.
Io ho lasciato dilungare perché è una risposta che mi sembra giusto che venisse data, anche se dovevo stare nei tempi, ma io ho lasciato perdere perché i tempi in questo caso non servono. Do la parola a Elisa Montanari.
Io vi parlo invece della scuola. Effettivamente concordo con voi sul fatto che emerga poco il lavoro dell'Unione, quindi forse dovrebbe emergere di più. Credo che da quando siamo come amministrazione abbiamo investito tanto sulla scuola. Quest'anno abbiamo messo 120.000 euro in più sul bilancio dell'Unione della scuola, per tante cose, diverse cose. Allora, non vi sto a fare tutte le cifre perché le avete già viste in Unione, poi eventualmente se avete bisogno di dati riperiamo, però vi dico un attimo le spese aggiuntive, quello che su cui abbiamo cercato di investire, e magari Enrico vi spiega dal punto di vista strutturale gli investimenti che sono stati fatti e che si intendono fare all'interno della scuola ancora. Abbiamo reso definitivo il centro bambini e famiglie, quindi aggiungendo una persona, perché purtroppo i bambini erano calati, abbiamo dovuto diminuire gli insegnanti, ma a gennaio se ne sono aggiunti, quindi per rendere definitivo il centro bambini e famiglie abbiamo dovuto aggiungere personale, questa ragazza che verrà da Soliera. Da un punto di vista dei fondi per IPEA, che sono insegnanti ed educatori di sostegno, la politica in Unione è stata quella di dover fare, purtroppo d'Italia avete sentito in Unione gli aumenti catastrofici sulla disabilità. Come comune abbiamo scelto di diminuire, ma non troppo, cioè di coprire tutti i disabili gravi, coprire tutte le ore, quindi mantenere la copertura totale, e di tagliare, ma in una percentuale molto più bassa rispetto agli altri. Quindi comunque sia sono aumentati e quindi le spese sono comunque aumentate, non sono diminuite. Abbiamo messo fondi in più per il trasporto, per le gite e le uscite didattiche, perché anche lì purtroppo si sono dovuti fare dei tagli in Unione, e quindi abbiamo pensato di rinforzare, comunque di mantenere questo importante servizio per la nostra scuola, perché è una scuola periferica e quindi deve spostarsi per fare dei progetti o comunque per condividere progetti anche con le altre scuole. Fondi per progetti sulla legalità, perché comunque la scuola sta portando avanti un progetto fin dall'anno scorso sulla legalità e continuerà quest'anno insieme col Consiglio Comunale dei Ragazzi, e anche sull'apprendimento della lingua inglese, oltre ai fondi che sono stati emessi in Unione Terre d'Argine per i progetti sull'intercultura, quindi sull'alfabetizzazione. Oltre a questo sono stati stanziati dei fondi per le famiglie con DSA, quindi con disturbi, con bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento. Sono aumentati i fondi per le paritarie, questo insieme con gli altri, deciso insieme con gli altri comuni. Si attiverà il focus 06, quindi l'attività all'interno del centro bambini e famiglie per i genitori, quindi le attività serali. Questo vuol dire che dobbiamo comunque avere del personale che tenga aperto il servizio del centro bambini e famiglie, e anche se le persone che verranno ovviamente sono volontarie, però il servizio deve tenere aperto, quindi il personale lo dobbiamo prendere. Seppur siano, come sapete bene, state diminuite le rette dei nidi, questo ovviamente in concertazione con gli altri comuni. Da un punto di vista strutturale sono stati fatti degli investimenti e verranno fatti, nel senso che stiamo pensando di rifare la recinzione della scuola dell'infanzia di Novi, che si è abbassata costruendo il marciapiede e la nuova strada. E poi si è abbassata perché la gente ci si appoggiava. Sistemare anche davanti alla scuola dell'infanzia, perché si ferma l'acqua piovana, sistemare anche il muretto della scuola dell'infanzia di Rovereto, perché anche questo è deteriorato e quasi distrutto e quindi sta in parte crollando. E quindi anche in questo senso investiamo. Quando è stata ora di investire sulle emergenze non ci siamo tirati indietro, questo non potete non dirlo, ecco, insomma. Quindi secondo me, dal mio punto di vista, io particolarmente tengo tanto alla scuola, credo che dobbiamo investire sulla scuola e dobbiamo investire sui giovani, comunque attirarli anche da fuori a livello di servizi, e credo che questo continuerò a farlo come mio impegno, ma come impegno anche dei miei colleghi, c'è tutto e sono sempre stata appoggiata. Quindi credo che questo sia una cosa su cui abbiamo investito e su cui abbiamo aumentato. È anche vero che qui se ne parla poco e ne abbiamo parlato poco, e quindi forse anche un confronto con voi qui per poter portare in unione può essere anche molto funzionale e produttivo, soprattutto perché potete portare anche voi delle richieste, portare delle istanze, e se ne può parlare qui e poi le posso riportare in unione. Io sono apertissima e se volete nessun tipo di problema, anzi, liberamente. Poi se avete delle domande...
Grazie. Do la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'ambiente e all'urbanistica.
Allora, volevo rispondere appunto alla consigliera Rossi quando dice che da questo nostro bilancio non traspare nulla di nuovo. Allora, vorrei così aprire una parentesi su quello che riguarda l'ambiente. Allora, è vero che, come diceva Galilei, secondo me non basta guardare una cosa, ma occorre anche guardare con occhi che vogliono vedere e quindi avere una comprensione di quello che si guarda. Il nostro bilancio per quanto riguarda l'ambiente, secondo me, ha fatto degli importanti passi avanti e soprattutto non solo rispetto all'anno scorso, dove sono state investite nuove risorse, ma anche rispetto agli anni passati, perché sono state create nuove voci, per esempio una per tutte, i 10.000 euro che abbiamo stanziato come contributi per la rimozione dell'amianto dai tetti delle case, non c'erano, ce li abbiamo messi noi, 10.000 l'anno scorso, 10.000 ci sono anche quest'anno e continueremo a stanziarli. Sono stati messi a bilancio quest'anno 30.000 euro in più per la manutenzione del verde, proprio perché abbiamo un patrimonio di verde importante. Parliamo di parchi ed aree verdi per oltre 77.000 metri quadri, 10 chilometri di filari di piante e nei nostri viali alberati, mentre le siepe e i filari delle aree extraurbane sono 27 chilometri. Ora, non facciamo tutto con le associazioni. Le associazioni ci danno una mano, ma lo fanno anche perché la loro azione è un'azione di tipo educativo, cioè tutta la comunità deve imparare a prendersi cura del proprio territorio, e questa è una nostra visione. Cioè, questo è un nostro modo di spiegare l'ambiente ai nostri concittadini, e per quello che crediamo molto, però contestualmente stanziamo dei fondi per fare quello che è, per offrire un servizio e per migliorare quello che il comune ha già in essere. Altri 23.000 euro sono stati stanziati in più per contrastare il proliferare delle zanzare, per la derattizzazione, però non solo intervenendo e basta, ma anche qua facendo un'azione di educazione, di sensibilizzazione alla popolazione, che non si limita e non si limiterà a stampare dei volantini e distribuirli e metterli lì in comune perché la gente li venga a prendere, ma abbiamo in progetto, in programma, sono già state fissate, ma le renderemo pubbliche non appena approveremo il bilancio, perché insomma dobbiamo prima passare di qua, una serie di serate dove andiamo a spiegare che tipo di trattamento viene fatto, andiamo a spiegare alla popolazione che tipo di trattamento deve fare a sua volta per ottenere il miglior risultato possibile nella lotta alla zanzara. Anche questi, secondo me, sono cambiamenti, sono cose che prima non c'erano, adesso ci sono. Dimostrano come questa amministrazione abbia un occhio di riguardo per quello che riguarda l'ambiente e la sua come dire, tenuta in ordine, mi viene da dire, compresa la realizzazione del centro del riuso. Ne abbiamo parlato più volte, quest'anno stiamo avviando i lavori, abbiamo ottenuto 70.000 euro da un bando Atersir ed è fondamentale. Io ho fatto diversi convegni dove abbiamo ritirato dei premi perché il comune di Novi è uno dei comuni più virtuosi per quanto riguarda l'avvio al riciclo dei rifiuti e la differenziazione degli stessi, ma ha questo centro che contribuisce moltissimo ad ottenere questo risultato, e in effetti in tutti gli studi che sono stati prodotti la presenza di un centro del riuso comunale sul territorio incide in maniera importante sul risultato, quindi abbiamo ritenuto fondamentale fare in modo che questo diventi un luogo dove la popolazione non solo conferisca quanto è ancora riutilizzabile, ma diventi anche un punto di formazione, di educazione al riuso e al riciclo. Insomma, mi sembra che di cose, almeno dal punto di vista ambientale, perché come avete detto voi stessi, è inutile che continuiamo a parlare sempre solo di ricostruzione, perché tanto va avanti da sola, ma i nostri tecnici ci stanno veramente mettendo un grandissimo impegno. Contestualmente però stiamo portando avanti anche tutta una serie di nuovi interventi, e dal bilancio e dalle voci e da quanto abbiamo stanziato, secondo me è abbastanza evidente.
Grazie. Passo la parola a Mauro Fabbri, vice sindaco.
Scusate, abbiamo il microfono con qualche problema. Allora, prima di tutto un approfondimento su quella che è la gestione in generale del bilancio. L'abbiamo visto l'anno scorso e sarà comunque la modalità con cui lavoreremo anche quest'anno. Noi in fase di previsione possiamo applicare risorse che hanno, diciamo, il limite anche nell'avanzo presunto di poter essere utilizzate solo in parte. e in questa fase noi ci preoccupiamo effettivamente di dare una copertura a tutti i servizi essenziali e come ti ha visto da altri interventi, comunque si lavora anche per integrare quelle che sono le esigenze nuove che vengono avanti. L'anno scorso abbiamo fatto una manovra correttiva a metà anno, perché in quel momento, dopo la chiusura del consuntivo dell'anno precedente, è possibile utilizzare avanzo libero per completare quello che oggi è un bilancio che dà risposte, ma che poi nel corso dell'anno può proseguire e, diciamo, completare un'azione che può essere sicuramente più interessante. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un ragionamento con l'ufficio tecnico chiedendo di selezionare tutti gli interventi sul patrimonio, chiedendo di avere anche un elenco di priorità, di modo tale che si è lavorato nel 2018 molto su quella che è la manutenzione e la riqualificazione degli edifici esistenti. Si è lavorato sul nido di Rovereto, sulle scuole di Novi, sui parchi, si è lavorato sul tema della telecamera al Parco Baleno, si sono fatti interventi, perlomeno alcuni non li vedete ma sono già a bilancio, sono già state bandite le gare, si è messo a fine anno un intervento per il bocciodromo di Sant'Antonio, si sono fatti circa 300.000 euro di interventi sulle strade. Quindi voi dovete vedere il bilancio come un qualcosa che in questa fase ha una previsione e ci garantisce la copertura di tutti i servizi, e poi nel corso dell'anno recuperiamo e possiamo integrare alcune azioni. Poi a questo punto parlo del mio pezzo, lascio magari dopo anche al sindaco di ragionare su tutto il tema del digitale, che è secondo me un aspetto innovativo. Non ricordo azioni così complesse negli anni precedenti su quello che sono i temi della digitalizzazione. Io come economia posso dire che questo sarà un anno particolare, perché andiamo a lavorare in sinergia con quello che sarà il bando che aspettiamo a giorni, già stato presentato venerdì scorso da Palma Costi a Modena, che mette in gioco 41 milioni di euro sui comuni del cratere. Noi l'anno scorso mettemmo in piedi nel nostro piccolo 100.000 euro, di cui 40 li abbiamo riportati a quest'anno, perché sapevamo benissimo che con l'arrivo di questo bando rischiavamo di sovrapporre alcune risorse dandole magari la stessa destinazione. Quindi abbiamo il tema del commercio che andremo a integrare per fare in modo che ci sia una copertura su quelle che sono, diciamo, le attività che verranno escluse dal bando. E abbiamo, come gli anni scorsi, confermato una serie di piccoli importi, 3-4 mila euro, che andiamo a mettere sulla gestione del territorio. Andremo a cercare di sostenere delle attività su quelli che sono i temi del parco del Secchia, del passaggio naturale del Secchia, perché comunque vediamo nella possibilità di integrare l'economia agricola con quello che è la tutela dell'ambiente. Sul tema complessivamente di quelli che sono questi interventi andiamo ad aggiungere a breve anche una nuova tipologia di concessione che sarà dedicata a Sant'Antonio per la realizzazione di attività polifunzionali. Quindi cercheremo di creare, anche utilizzando un bando che proviene dalla Regione, la possibilità di aprire negozi al servizio delle comunità più piccole. Io anche questo posso dire che un'attenzione e, diciamo, un supporto così diffuso all'economia, penso che sia anche questo un aspetto che questa amministrazione ha differenziato rispetto al passato. State vedendo nel corso degli interventi dei vari assessori che ciascuno di noi comunque ha preso e ha cercato di dare un punto di vista innovativo a quello che era la gestione precedente. Io assolutamente mi ritengo soddisfatto del tentativo che stiamo facendo di portare elementi aggiuntivi. non vedo nel bilancio che ho qua davanti nulla che sia in qualche modo riferibile a un'impostazione precedente. Sicuramente tutto ciò che di buono che era stato impostato lo porteremo fino in fondo, ma perché? Perché non mi devo perché devo rifiutare qualche cosa che l'amministrazione precedente ha fatto? Io assolutamente sono favorevole a continuare, ma vedete che ciascuno di noi ha portato degli elementi innovativi e che sono visibili, ci sono. Secondo me l'anno scorso è stato un anno particolarmente intenso per gli investimenti sulle manutenzioni del patrimonio, perché ci siamo preoccupati in qualche modo di fermare un'emorragia di piccole manutenzioni che erano necessarie. Quest'anno lavoriamo di più su alcuni temi, nel mio caso sul rilancio delle attività economiche, mettendo a sinergia quelle che sono le nostre risorse con quelle che arriveranno dalla Regione.
Grazie. Do la parola al sindaco di Acerrico.
Grazie Presidente. Colgo sicuramente il lancio del Vice Sindaco sui servizi relativi all'innovazione, dove è un settore insomma, su cui sicuramente crediamo come amministrazione, io credo molto anche personalmente nella qualità di questi servizi e soprattutto nella inclusività, quindi anche l'occasione di avere i nuovi corsi Pane Internet sul territorio, rivolti proprio alle persone che sanno poco o niente insomma, di digitale, di informatica, così per provare proprio a riportare tutti allo stesso livello e ripartire tutti insieme, perché ormai i servizi della pubblica amministrazione sono tutti sul digitale, la carta d'identità elettronica che è partita, devo dire, con pochi disagi e con grande capacità di gestire insomma, la prenotazione e quindi di non avere code, attese lunghe, il servizio filo diretto. Adesso stiamo lavorando sul servizio dei certificati online che dovrebbero essere pronti a breve, quindi per evitare anche di recarsi allo sportello per richiedere le certificazioni anagrafiche e l'estensione anche del servizio Pago PA per garantire proprio la disponibilità di tutti i tipi di pagamento online. Non mi voglio però limitare alle considerazioni generali, provo anche a rispondere a qualche richiesta puntuale sui cimiteri, ad esempio questo mi ha colpito, insomma, l'osservazione corretta che è stata fatta sull'aumento dei servizi cimiteriali, delle entrate. Semplicemente si è ripreso quell'attività delle operazioni a scadenza dei termini, cioè per alcuni anni dopo il sisma l'ufficio aveva si era fermato nell'andare a controllare le concessioni giunte a scadenza, per cui era rimasto un pregresso molto alto di concessioni scadute e si è ripartiti, si è deciso l'anno scorso di ricominciare a vedere appunto dove si era arrivati con le concessioni, quindi semplicemente una famiglia sa che se ha ottenuto per 30 anni, per 50, insomma quello che era la concessione dell'oculo, della celletta, dello spazio al cimitero, alla conclusione della concessione non può essere rinnovata e va gestito diversamente appunto, quindi va fatta un'estumulazione per capire, ha un costo di segreteria e di servizi di 450 euro, quindi non è che questo costo è aumentato così tanto, perché sono veramente numerose le posizioni che abbiamo gestito, quindi non è che singolarmente sia un costo proibitivo. È chiaro che l'aumento, questo costo vi ricordo però che non è stato deciso, cioè è semplicemente quello che era la tariffa dei servizi cimiteriali in vigore, cioè non abbiamo fatto variazioni per dire aumentiamo e poi iniziamo a fare questa attività, giusto per...
È arrivato.
Quindi semplicemente, cioè, è un'attività amministrativa dovuta questa di gestire correttamente gli spazi cimiteriali. Ecco, ci tenevo a precisarlo, ecco, in quanto semplicemente l'ufficio ha ripreso e sta cercando di rimettersi in ordine, insomma, di rimettere in fila e di arrivare proprio a gestire le scadenze di anno in anno come dovrebbe essere. Sul tema delle manutenzioni, quindi le strade bianche, in questo momento si sta cercando con impegno di fare manutenzione sulle strade bianche almeno due volte all'anno, quindi di fare un passaggio in primavera, un passaggio in autunno di ripristino di tutte quelle strade che non sono strade centrali, quindi chiaramente che noi abbiamo decine di chilometri di strade che sono alla periferia, insomma, del nostro territorio. È impossibile pensare di riasfaltarle tutte, cioè di avere asfaltato complessivamente tutto il reticolo stradale. Si cerca di mantenerle in buona condizione appunto con questi due interventi annuali di livellamento, risagomatura, di posa di ghiaia semplicemente per coprire le buche, insomma, quindi di garantire una situazione, diciamo, di sicurezza soprattutto per il traffico che percorre queste strade. E, sui temi della ricostruzione, intanto alcuni edifici, diciamo così, pongono delle difficoltà anche nella progettazione, perché sono vincolati, sono edifici che hanno un'età per cui per legge, essendo edifici pubblici, sono automaticamente vincolati, sono soggetti a delle restrizioni, per cui anche nella progettazione diventa molto difficile poter fare delle variazioni significative nelle loro destinazioni d'uso. L'edificio ex Arci di Rovereto è in buona parte, tutta la parte vecchia è vincolato appunto in quanto è un edificio che ha più di 70 anni, quindi la progettazione che verrà eseguita, in questo momento non c'è ancora una progettazione, però provando a tenere conto anche di quelle che erano le suggestioni già uscite dal percorso partecipativo, perché nel percorso che era stato fatto sulla ricostruzione venivano fatte anche delle riflessioni, delle proposte, veniva preso in considerazione anche questo edificio, quindi partendo da lì si proverà a riproporre e a condividere appunto con le associazioni, era una sede delle associazioni del paese, si proverà a capire se c'è ancora questa esigenza, quali sono invece magari le nuove richieste, insomma, dai gruppi, dai cittadini, dalle associazioni, cercare di ragionare appunto nei limiti dei vincoli che cosa si potrà andare a costruire. Colgo anche così una riflessione sul bilancio complessivamente. È vero che è difficile gestire diciamo così tutto questo ampio raggio di interventi pubblici quando noi, più che un bilancio di cambiamento, dobbiamo gestire un bilancio realistico. Vi do alcuni dati. Da alcuni mesi nell'ufficio lavori pubblici mancano 4 tecnici interinali e manca un amministrativo, quindi complessivamente abbiamo 5 persone in meno all'ufficio lavori pubblici e abbiamo 3 tecnici in meno all'edilizia privata, quindi è proprio negli uffici che gestiscono i MUDE. Perché questo ricambio? Perché progressivamente vengono fatti dei concorsi, si realizzano delle occasioni di stabilizzazione dei tecnici che hanno lavorato tanti anni alla ricostruzione, queste persone hanno acquisito, sono persone intanto valide che hanno una buona esperienza, hanno acquisito la capacità delle procedure e chiaramente quando si presentano ai concorsi spesso arrivano ai primi posti e automaticamente vengono assunti qualche volta dall'Unione stessa ma anche nei comuni limitrofi, quindi c'è un turnover molto forte sugli uffici, sui tecnici appunto della ricostruzione sia pubblica che privata, e diventa sempre più difficile trovare personale, trovare qualcuno che abbia già un minimo di esperienza, che abbia la possibilità di essere inserito nel gruppo di lavoro senza causare dei rallentamenti enormi dovuti magari a qualcuno che non ha mai lavorato nel settore pubblico. Quindi vorrebbe essere un bilancio in accelerazione, colgo questa noi vorremmo, ecco, che proprio fosse un momento senso di accelerazione e di particolare spinta, insomma, che sono contento, insomma, che sia condiviso anche dalla minoranza questa impostazione. A volte ci scontriamo però con la realtà dei fatti, dove le nostre risorse umane proprio sono in difficoltà e non sempre si riesce a portare avanti tutto come potrebbe essere invece un programma ambizioso che ci siamo dati. Concludo dicendo che in merito al bilancio, però, il percorso che abbiamo proposto, insomma, oltre a mettere in discussione i 40.000 euro che sono a disposizione dei cittadini, ha un po' anche lo scopo, ha soprattutto lo scopo di attivare dei gruppi che possono essere poi un riferimento in futuro proprio nella riflessione, nella costruzione del bilancio anche per gli anni successivi. Viene fatto un percorso di 6 mesi, intanto si ragiona su una prima finestra di questi 40.000 euro. Se si riuscirà contemporaneamente a costituire anche dei gruppi che funzionano e quindi che al loro interno riescono a portare idee, riescono a portare soluzioni, modalità nuove di gestire appunto le risorse comunali, ne verrà tenuto conto anche per i prossimi bilanci. Quindi sostanzialmente il periodo sperimentale potrebbe avere una felice continuazione proprio nei successivi bilanci della nostra amministrazione.
Grazie. Parola a Olivetti Giulia, centro-sinistra.
Sì, grazie. Ma io vorrei riallacciarmi alle ultime parole del sindaco, in particolare per quanto riguarda, insomma, l'andamento, diciamo un po' così, anche rallentato da ragioni tecniche dei lavori pubblici. Noi avevamo preparato per questa sera un'interrogazione proprio che andava in questo senso, cioè andando a chiedere un po' qual era lo stato di realizzazione delle opere. Insomma, ci rammarichiamo anche che non ci sia stata data la possibilità di avere una risposta, perché credo che avrebbe comunque contribuito quella risposta al dibattito di questa sera, ma per capire meglio, cioè senza necessariamente per voler fare della polemica, ma credo che ci avrebbe aiutato a capire meglio, perché se noi guardiamo semplicemente i numeri del bilancio, quindi senza sapere quelle informazioni che avevamo chiesto, vediamo che gli interventi che sono contenuti all'interno del piano delle opere, soprattutto quelli legati alla ricostruzione, sono un po' sempre gli stessi che vengono di anno in anno portati avanti. Infatti, se guardo la tabella pagina 36 e 37 della nota integrativa, molti interventi sono finanziati dai contributi della regione o dall'avanzo, quindi se i contributi sono finanziati dall'avanzo vuol dire che erano già stati stanziati in esercizi precedenti e si stanno portando avanti. Quindi io questo leggo dai numeri, se non ho delle motivazioni che peraltro avevamo richiesto dietro. Perciò ecco, l'osservazione che facciamo è proprio quella che ritroviamo nelle parole. Io faccio una constatazione, poi va bene, ci rispondete la prossima volta. Cioè non, e proprio l'abbiamo constatato quello che diceva il sindaco, cioè che ci sembra che ci siano alcune difficoltà. Vorremmo anche noi vedere, al di là della ricostruzione, quindi i lavori in generale di manutenzione, di costruzione di questo territorio, andare avanti più speditamente. Un'altra riflessione la volevo fare su insomma, i temi che hanno portato tutti gli assessori, che ci hanno illustrato un po' tutte gli elementi innovativi e gli elementi aggiuntivi che hanno portato in questi anni. Io ecco, credo che molti di questi elementi che sono stati portati sono legati comunque alle politiche dell'Unione, politiche che sono portate avanti insieme a tutti gli altri comuni, e quindi politiche che nella loro, diciamo così, interezza, ma soprattutto nel loro disegno politico, sono frutto di una condivisione che non è solo della vostra parte politica. E quindi insomma leggevo anche un po' questo contrasto. Poi sono contenta che abbiano veramente l'assessore Montanari e l'assessore Semeghini abbiano approfondito i temi, perché ha ragione Elisa quando ci dice che noi, ad esempio io che non sono in Consiglio dell'Unione, a volte li conosciamo troppo poco. Voglio dire che, insomma, sebbene l'assessore Montanari ci abbia illustrato quali sono gli elementi caratterizzanti e innovativi, io devo dire che questi elementi innovativi nelle parole del sindaco per quanto riguarda le politiche dell'innovazione tecnologica e gli elementi innovativi per quanto riguarda le politiche sociali non mi hanno convinto. Cioè, io voglio dire che i corsi di internet l'Università della Libertà a Novi li fa da tempi, penso, in memory. Pago PA e i certificati online, cioè, non è un'innovazione del comune di Novi, li stanno facendo anche da anni, ma ormai tutti i comuni. Cioè, questi sono i tempi che cambiano, non sono innovazioni che sta portando il comune di Novi. Cioè, vorrei scindere le due cose. E anche la descrizione dettagliata che ci ha fatto l'assessore Semeghini, a mio avviso, sono le politiche sociali che abbiamo sempre portato avanti come centrosinistra, infatti poi che è la forza politica che è ancora maggioritaria in Unione e che stiamo portando avanti. Quindi, ecco, io tanti elementi innovativi sinceramente non li ho visti. Apprezzo invece gli sforzi che si stanno facendo sull'ambiente. Perché dalla relazione del sindaco, e chiedo per il prossimo anno, come facevamo sempre noi, di stamparla, perché avendola sotto anche, casomai, mentre il sindaco ne dà lettura, si riesce un pochino a seguire meglio, volentieri, insomma, se lo fate per noi sarebbe importante, non era emersa, secondo noi, almeno secondo quello che è stata la mia percezione, questa attenzione importante per l'ambiente che invece, insomma, l'assessore ci ha spiegato, e effettivamente andando a vedere le voci di bilancio emerge anche che c'è un aumento nell'esercizio 2019 delle spese legate all'ambiente, aumento che però poi nelle annualità successive va calando, quindi spero che in realtà non sarà così, insomma, che poi anche i prossimi anni si farà ecco, lo stesso sforzo. Niente, mi fermo qua per ora.
Grazie. Se, passo la parola a Elisa Semeghini, assessore.
Grazie. Forse è vero che nel campo del sociale è molto importante la continuità. Quello che secondo me possiamo vedere è che negli ultimi anni, chiaramente complice anche il terremoto e la crisi economica dal 2009, che via via, no, si è sempre più aggravata, comunque ha determinato delle condizioni sempre più pesanti da vari punti di vista. Poi è vero che decidendo in Unione e in un direttivo che si ritrova tutte le settimane, le politiche sono concertate, anche perché il piano di zona è per definizione un piano dell'Unione. Io in questo anno quello che ho ravvisato all'interno del direttivo e che ritengo per me un elemento di novità, che è stato peraltro molto faticoso e che non è stato per me una questione di parte politica ma di equità, è stato quello di vederci chiaro e approfondire in modo molto molto dettagliato quella che era la redistribuzione delle risorse, perché l'ambito del sociale, lo conoscete anche voi, è piuttosto complesso, perché fa riferimento a tutta una serie di contratti, ad esempio quello con Acer, quello con ASP, di appalti molto cospicui, dove secondo me era necessario, e in questo mi sono impegnata, vedere qual era la distribuzione delle somme destinate al sociale all'interno dell'Unione, perché la politica del suddivisione in base al numero di persone dei comuni, secondo me, non era sufficiente. Basti pensare che noi, ad esempio, abbiamo 56 minori seguiti nel nostro comune, abbiamo avuto 86 domande tra RES e REI, che è stato un record rispetto al numero di abitanti. Siamo riusciti a gestire queste domande senza aumentare i costi di contributi, cosa che invece è avvenuta ad esempio nel comune di Carpi, ma non ne faccio una questione politica, ne faccio una questione anche organizzativa proprio dei servizi. Ci siamo organizzati in modo che chi seguiva RSRI parlasse con chi gestiva i contributi, forse più semplice perché essendoci in cinque insomma ci si parla anche un po' di più, però insomma non è stato banale, in modo da non far lievitare questi contributi in modo indebito e soprattutto insostenibile. Quindi i contributi sono stati aumentati perché avevamo risorse in più, ma non in proporzione, ma non raddoppiandoli sostanzialmente, così come è successo, vi ripeto, in altri comuni. E abbiamo ad esempio usato anche tutti i fondi della morosità incolpevole, cosa che non è successo negli altri comuni. Gli altri tre comuni li hanno ancora tutti lì, i fondi per la morosità incolpevole. A me non è una misura a cui sono particolarmente affezionata, no? Questo del pagare l'affitto chi non riesce to cure in modo secco, però dato che ci ritroviamo poi con persone in strada, con bambini, minori e li dobbiamo collocare, insomma comunque è stata una misura che ci è stata data a disposizione, della quale abbiamo insomma usufruito molto volentieri, l'abbiamo diciamo colta al volo. C'è un altro elemento di novità sul quale io quest'anno ho veramente fatto grande battaglia, e forse arriviamo a Poma la prossima settimana, non ricordo se questo o quella dopo, insomma di mercoledì, nell'ambito della Giunta dell'Unione, dove avremo finalmente come assessori insieme alla Giunta dell'Unione colloquio con APS, che è l'azienda che è stata incaricata durante questo anno di fare una ricognizione dell'organizzazione dei servizi sociali, perché a mio parere va integrato molto meglio e riorganizzata tutta quella che è la relazione tra la periferia e il centro, le attività specialistiche e gli assistenti sociali che fanno l'attività di routine, il ruolo dell'ufficio di piano e soprattutto anche come gli uffici si rapportano col direttivo, in particolare il dirigente, l'ufficio di piano e con gli altri direttivi. Quindi insomma questo lavoro, che è stato un lavoro lungo un anno, ci viene presentato finalmente. Io ho insistito molto che questo lavoro ci venisse presentato prima della fine della legislatura degli altri tre comuni, perché se l'avessimo fatto fra due mesi era un lavoro che andava purtroppo perso per altri sei mesi, insomma, per forza di cose. E quindi, insomma, io di questo sono contenta.
Grazie. Passo la parola a Elisa Montanari. Grazie.
Allora, sì, il discorso dell'Unione, effettivamente il ruolo in Unione è quello di trovare comunque una mediazione anche con gli altri assessori, quindi questo fa parte anche del nostro mandato, ecco. Non è che siamo lì per battagliare, siamo lì per costruire qualcosa, quindi sicuramente si costruisce insieme. C'è anche da dire che trovo nel mio direttivo personalmente, ma in questo non so in quello di Elisa, però nel mio direttivo trovo anche abbastanza rispetto per quello che sono le scelte individuali dei singoli comuni, quindi ci stiamo muovendo anche un po' diversamente in alcuni campi, come è stato per la disabilità, come è stato per i disturbi dell'apprendimento, che abbiamo preso proprio strade diverse, scelte diverse. C'è da dire che la cosa che ho apprezzato nel momento in cui quest'ultimo anno è stato anche il confronto con il direttivo del sociale. Abbiamo costruito diversi pezzi insieme, diversi protocolli per poter intervenire soprattutto in quei casi che erano rimasti scoperti, ad esempio il trasporto degli alunni disabili fuori dal nostro territorio, quindi da qui quando dovevano andare nelle scuole superiori. Mancava un protocollo guida che mettesse d'accordo i servizi sociali con i servizi istruzione. È da sei mesi che ci lavoravamo e da sei mesi che abbiamo lottato anche per averlo, per diverse volte, con molte mail e quindi anche con il fatto che quasi tutti i comuni hanno poi le elezioni, quindi un po' sono bloccati da un punto di vista politico, quindi delle grosse scelte fanno fatica anche a farle. Però ci siamo riusciti, questo secondo me è un grosso risultato, perché coordinare il servizio sociale con il servizio istruzione e ridefinire i ruoli era fondamentale. Elena Goldoni, che conoscete benissimo, stava facendo cose che non era tenuta a fare, e viceversa il sociale a cose che era tenuto a fare il servizio istruzione. Quindi si sono ridefiniti i ruoli, nel direttivo si sono prese delle decisioni rispetto a questi ruoli e abbiamo fatto questo protocollo. Stessa cosa per il discorso dei contributi, e quindi il bando per i trasporti ai disabili e alla comunità. Quindi anche lì si è creato una cosa nuova. Quindi questo secondo me è molto positivo.
Grazie. A questo punto, se siete d'accordo, diamo la dichiarazione di voto. Prego, Giulio Olivetti, centro-sinistra.
Bene. Il nostro voto sarà complessivamente contrario a questo bilancio, ma insomma credo che sia nel naturale, diciamo, ruolo maggioranza-opposizione, perché appunto il bilancio contiene le maggiori scelte politiche che guideranno tutto l'anno, anzi il triennio, e che abbiamo insomma ampiamente motivato la nostra contrarietà, soprattutto soprattutto su alcuni punti. Uno dei punti salienti che continuiamo a sottolineare è che stante la veramente cospicua disponibilità di risorse a disposizione di questa amministrazione, risorse che in anni precedenti erano impensabili, si continua a, insomma, come dire, ad accumulare risorse senza senza vedere degli investimenti anche su progetti che potremmo condividere, come i contributi alle imprese, però destinando sempre delle risorse che potevano essere alla portata dei bilanci precedenti, non di questi ultimi due bilanci, che hanno a disposizione delle risorse tali che renderebbero quelle politiche veramente incisive se supportate da maggiori risorse che appunto avete. Ancora un invito su risolvere i problemi legati all'ufficio tecnico, indipendenti dall'amministrazione, però le politiche del personale sono pur sempre politiche in capo alle amministrazioni, pertanto se ci sono dei problemi l'amministrazione si deve fare carico di risolverli, perché il nostro territorio è molto importante, è importante la ricostruzione, ma non solo, è importante, richiamo anche l'intervento del collega, la manutenzione delle strade, che è a dir poco, a nostro avviso, indegna. Sulle opere avremo modo di approfondire meglio il prossimo Consiglio Comunale e niente, per il resto insomma credo che abbiamo ampiamente argomentato i punti che di questo bilancio ci hanno convinto, ma soprattutto quelli che non ci hanno convinto. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Fabri.
Ti sostituisco il nostro capogruppo che si è dovuto assentare. Concludo anch'io la dichiarazione di voto. Partendo da...
Però scusate, a me non sembra opportuno che l'assessore al bilancio faccia l'intervento conclusivo dei consiglieri comunali, poi vedete voi. Cioè, l'hai portato tu il bilancio in consiglio, cioè secondo me è l'intervento conclusivo, ma per opportunità politica dovrebbe farlo qualcun altro, qualcuno che ti vota il bilancio che hai portato tu, per me, poi dopo fate quello che volete. Sembra una roba fuori da...
Scusate, il vice capogruppo non è Martinelli? Cioè... Oh.
cioè che così, uno si, si...
Bene, allora passiamo la parola a Riccardo Martinelli, che farà la dichiarazione di voto.
Giulia, Giulia, ti... Beh, insomma, comunque, no, no, non è mica un problema. Abbiamo, secondo me, gestito la serata in un clima anche di rispetto reciproco. Io non ho problemi a lasciare, sinceramente, è una questione che non ci siamo posti. Non è un, guarda, Giulia, non è un problema, guarda, siamo tranquillamente disponibili a cogliere anche questi suggerimenti.
Parola Martinelli. Riccardo.
Pronto? Senti. Siamo favorevoli a votare il bilancio, voteremo sì al bilancio che ha presentato questa sera Fabbri. Per il futuro terremo conto anche delle note che avete fatto voi, di quello che avete riportato, cercheremo di fare sempre meglio.
Ok, bene, passiamo alla votazione.
Non interviene
Bonatti, scusa, vuoi intervenire la dichiarazione? No, niente. Ok, grazie.
Aspetta che dove ho messo qua.
Bene, adesso voteremo uno alla volta, perché poi uno alla volta c'è da fare anche l'immediata eseguibilità. Al punto 1 c'è piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021. Chi è favorevole?
No, no, finisce il punto.
Chi è contrario?
No.
Contrari?
Quanti sono? 4 e astenuti.
Non sono 5 i contrari? C'era anche...
No.
C'era anche...
No. Remo, hai votato?
Contrario.
Contrario.
Non l'ho vista.
Bene, è approvato con 9, 9 favorevoli, noi Lista Civica, e 5 contrari con Centrosinistra e Lega. Facciamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 9-5. Chi è contrario? Approvato con 9 favorevoli, noi Lista Civica, e 5 tra i quali 4 centrosinistra e 1 Lega contrario. Al punto 2, approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. Articolo 21 del decreto legislativo numero 50-2016 e successive modifiche e integrazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli noi Lista Civica, 5 tra i quali 4 sono il centro-sinistra e 1 è Lega, non sono favorevoli. L'immediata eseguibilità, che è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli noi Lista Civica e 5 contrari, tra i cui 4 di centrosinistra e 1 Lega. Al punto 3, approvazione del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli noi Lista Civica, 5 contrari, tra i quali
1 Lega e 4 Centrosinistra. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli non lista civica e 5 contrari, tra i quali Lega e 1 di Lega e 4 di centrosinistra. Immediata eseguibilità? Questo, scusate, perché sono andato oltre. Andiamo al punto 4. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli e 5 contrari, tra i quali 1 Lega e 4 centrosinistra. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli, 5 contrari, tra i quali 1 Lega e 4 centrosinistra. Passiamo al punto 5, approvazione del bilancio di previsione 2019 e 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli, 5 contrari, tra i quali 1 Lega e 4 centrosinistra. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 9 favorevoli e 5 contrari, tra i quali 1 Lega e 4 centrosinistra. Io a questo punto, ringraziando il dottor Mantovani e la dottoressa Mussini, se vuole rimanere niente, allora rimane anche il dottor Mantovani. Sì, bene, scusate, allora rimane. Ci salutiamo più avanti. Bene, passiamo al 6, alla schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo, congiunto e coordinato nei confronti della società in-house Lapida SCPA. Approvazione sarebbe approvazione. Passo la parola al sindaco Diacci.
Grazie. Sempre all'interno del percorso che ha portato alla fusione tra le società CUP 2000 e Lepida SPA, che per il nostro Consiglio Comunale è iniziato in settembre 2018, il 26 settembre, e diciamo così ha ricevuto perfezionamento con l'atto sottoscritto dall'Assemblea dei Soci il 19 dicembre 2018 e ha visto anche la contestuale trasformazione della forma societaria in società consortile per azioni. Sostanzialmente arriviamo da due società che si occupavano di servizi informativi, insomma di servizi per le amministrazioni pubbliche per Lepida, e invece di servizi per il comparto sanitario CUP 2000. Quindi singolarmente avevano gli organi di controllo che gestivano appunto ognuno la società di competenza. Il testo unico sulle partecipate prevede che per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendano disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza, in conformità con il modello organizzativo di società in-house providing, demandandolo ad un comitato permanente di indirizzo e di coordinamento. Quindi si va a proporre alla votazione questa convenzione quadro che va a disciplinare come gli enti locali e il comparto della sanità complessivamente, quindi con un unico organo di controllo, andranno a garantire appunto il controllo analogo in modalità congiunta su questa nuova società che è operativa dal 1 gennaio 2019. La convenzione, scorro brevemente alcuni articoli della convenzione quadro, appunto si propone di coordinare le attività di direzione, di supervisione, di controllo su questa società. Le clausole, diciamo, generali, che sono le principali come oggetto della convenzione, sono volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Come durata è di 5 anni, rinnovabile di altri 5. E la parte, diciamo, più interessante della convenzione riguarda quali sono diciamo così, le attività specificamente demandate a questo organismo di controllo. Sono l'approvazione del piano industriale, l'approvazione del budget economico patrimoniale, del piano degli investimenti, quindi dei pareri sul bilancio di esercizio, sulla modifica di statuto, sulla gestione del personale. Ma la parte che interessa di più sono i criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, sui costi, anche sulla congruità dei costi dei servizi, sui livelli di servizi offerti dalla società a tutti gli enti, e anche quali sono i criteri di remunerazione, quindi come ci si suddivide, come vengono suddivisi i costi di gestione della società rispetto alle attività che vengono fornite ai soci. Questo comitato è composto complessivamente da 31 membri, di cui uno è rappresentante diretto della regione Emilia-Romagna. Gli altri membri sono suddivisi in due gruppi da 15. Un gruppo da 15 riguarda i rappresentanti degli enti locali, dell'università, dei consorzi di bonifica, dell'ACER e delle ASP. Gli altri 15 invece direttamente sono referenti del comparto sanitario, per garantire appunto anche nel comitato di controllo questo equilibrio derivante dalla fusione delle due società. Quindi anche il comitato rispecchia proprio la simmetria che ha dato origine a questa nuova società. Ultima nota. Per quello che riguarda le attività del comitato, che viene convocato almeno con cadenza semestrale, potrà avvalersi anche dell'aiuto dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura regionale. Quindi la vigilanza di questo organo di controllo sarà resa effettiva dalla possibilità di utilizzare appunto le competenti strutture regionali per studiare e per analizzare i documenti, in particolare di bilancio e di budget, che la società metterà a disposizione. Questo comitato di controllo però, oltre a garantire la salvaguardia degli interessi di tutti i soci, a prescindere dalla misura della partecipazione detenuta da ciascuno, diciamo ha un potere aggiuntivo rispetto a quello che è in capo a ogni singolo socio, che gli deriva ai sensi del codice civile dal possesso delle quote societarie. Quindi poter, diciamo così, effettuare queste attività di controllo analogo in modalità congiunta è una modalità ulteriore rispetto a quella che il singolo socio comunque ha diritto di effettuare nei confronti della società. Questi sono i punti salienti della convenzione che si pone in votazione. Se ci sono delle domande, sono a disposizione.
Se ci sono dei chiarimenti da chiedere, sindaco qua. Capisco che non c'è una gran spinta a quest'ora di fare domande. No. Niente. Allora io passerei alla dichiarazione di voto. Sì, gli interventi, però c'è qualcuno che vuole fare degli interventi? No, non mi sembra. Facciamo la dichiarazione di voto, passiamo addirittura al voto. Niente. Passiamo al voto. Al punto 6, sullo schema di convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo, congiunto e coordinato nei confronti della società in house Lapida, chi è favorevole? Chi è contrario? Bene, è approvato con 13 voti con noi, Lista Civica e Centro-Sinistra, e uno non favorevole, uno contrario di Lega. Sull'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrario? 13 sono approvato con 13 voti favorevoli di noi, Lista Civica e Centro-Sinistra, e uno contrario di Lega. Passiamo al punto 7, che è la modifica al regolamento di contabilità. Passo la parola, se ce la facciamo, con la dottoressa Mussini. Prego.
Si propone di inserire un nuovo articolo nel regolamento di contabilità. In particolare l'articolo 63 bis, il rilascio di garanzia sussidiaria per mutui contratti dall'Unione delle Terre d'Argine. Nel caso, comma 1, nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione delle Terre d'Argine per la realizzazione di opere pubbliche o per altri interventi ammissibili a finanziamento tramite ricorso all'indebitamento per il Comune di Novi di Modena, il Consiglio Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell'istituto mutuante in caso di inadempimento del garantito. Comma 2. Tale garanzia sussidiaria viene attivata con atto del Consiglio Comunale dell'ente solo se richiesto dall'istituto mutuante. In considerazione del fatto che comunque che l'Unione può indebitarsi e che nel bilancio di previsione iscriverà comunque del debito, modifica il regolamento di contabilità in modo tale poi nel caso si chieda un mutuo, in particolar modo la Cassa Depositi Prestiti, la quale chiede questa tipologia di garanzia, si possa procedere a proporre una ulteriore delibera al Consiglio Comunale per dare questa garanzia. È una garanzia in caso in cui non paghi l'Unione questo debito, dovrà subentrare il Comune.
Grazie. Qualcuno vuole dei chiarimenti su questo punto? Aspettiamo che torni il sindaco e poi dopo finiamo. Dichiarazione di voto? Bene, allora direi di passare alla votazione. Al punto 7, la modifica al regolamento di contabilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? È approvato con 13 favorevoli, noi Lista Civica e Centro-Sinistra, e uno contrario, Lega. Sull'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Bene, approvato con 13 favorevoli, noi Lista Civica e Centro-Sinistra, e uno contrario, che è Lega. A questo punto io ringrazio